Grazie Presidente, grazie alle autorità presenti per essere qui con noi oggi a celebrare questa importantissima ricorrenza. Grazie alle nostre ospiti, la professoressa Fiorenza Tarozzi e la dottoressa Vittorina Maestroni, per i loro contributi. E grazie naturalmente a tutti noi che ci apprestiamo ad aprire un dibattito su questi temi. Questa è una importante occasione, non solo, appunto, non deve avere soltanto una funzione celebrativa, commemorativa, che comunque è una funzione molto importante perché ha l'importanza di voler trasmettere alle nuove generazioni i valori che hanno animato i protagonisti e le protagoniste, appunto, di questo evento rivoluzionario nella storia politica del nostro Paese. In tal senso, penso che l'impegno che abbiamo sottoscritto con questo ordine del giorno, firmato appunto da tutta la maggioranza, quello di ricordare nella toponomastica le vite esemplari di donne attive nella sfera pubblica, nella nostra comunità, proprio in quel primo decennio della vita repubblicana, sia un impegno molto molto importante. Abbiamo voluto sottolineare questo tema della trasmissione anche attraverso appunto la lettura dell'ordine del giorno della consigliera Venturelli, che appunto, essendo una giovane consigliera, è importante che questi messaggi passino alle nuove generazioni. Voglio solo fare una precisazione perché nel testo, non so come mai, è saltata, ci sono alcune imprecisioni, ci tengo a, è saltata una lettera rispetto alla richiesta della Stele, ci tengo a sottolineare, perché vedo anche le donne dell'Udi presenti in sala, in aula, che appunto manca semplicemente una U e quindi è stato letto male. Nell'ordine del giorno si richiama appunto il fatto che questa richiesta è una richiesta che dal 2007 portano avanti appunto le donne dell'Udi e le donne dell'Ampi. Quindi insomma è una richiesta secondo me molto importante. Vogliamo comunque in questa occasione, appunto dicevo, non soltanto sottolineare gli aspetti celebrativi, ma anche dare un impulso alle scelte politiche della nostra città. Perché sappiamo che appunto le politiche non sono neutre e sappiamo quanto è importante valutare l'impatto di genere sulle politiche pubbliche affinché appunto si possa veramente perseguire una parità di genere sostanziale e non solo normativa tra uomini e donne. In effetti nella parte finale appunto del nostro ordine del giorno si impegna il Consiglio a fare un aggiornamento rispetto alle linee di indirizzo che erano state date in occasione di quell'ordine del giorno del 18 settembre 2014, ma soprattutto ci impegniamo a fare una rilettura, no, della situazione delle modenesi e della qualità della vita appunto delle nostre concittadine. Ritengo che questa occasione sia rilevante, al di là appunto delle cose che abbiamo messo nero su bianco nell'ordine del giorno, ritengo che questa occasione appunto sia rilevante anche per l'aggiornamento delle nostre riflessioni rispetto al tema donne, politica e rappresentanza, che è il cuore di questo anniversario, tema che appunto non si risolve con il diritto di voto. Nel volume Diventare cittadine, qualche anno fa, Anna Rossi Doria scrisse: «Il silenzio delle donne è antico, profondo, tenace, particolarmente pesante nella sfera politica, che fu a lungo, insieme al diritto, il luogo della massima esclusione delle donne. L'individualità e la cittadinanza, tra loro strettamente connesse, verranno conquistate dalle donne al fine di un processo difficile e contrastato, durato nei paesi occidentali oltre un secolo e non interamente compiuto nemmeno oggi». Questo è, ecco, quindi l'abbiamo ascoltato anche dagli interventi precedenti, fu frutto di battaglie, di profonde sofferenze, ovunque, come ci ha anche ben ricordato appunto il film Suffragette. La professoressa Tarossi ci ha ricordato che per 20 volte dal Parlamento unitario appunto dal 1861 fino al fascismo, fu presentata una legge per l'estensione del diritto di voto alle donne e per 20 volte fu respinta. Quindi non era un accidente, non era una dimenticanza, un ritardo, ma era proprio il non voler riconoscere, diciamo, la capacità delle donne di poter esprimere un pensiero politico. Nella nostra città la piena partecipazione delle donne alla resistenza fu appunto grande e fu durissima. Molte rimasero uccise, come ben sappiamo, alcune sono state nominate, appunto le sei donne riconosciute con la medaglia al valore militare, che sono state indicate dall'ANPI appunto tra le donne che abbiamo ricordato nel nostro ordine del giorno, alcune appunto ricevono questo riconoscimento, ma in quanto appunto uccise, sono cadute e quindi, voglio dire, hanno pagato un costo grandissimo. E come sappiamo, i gruppi di difesa delle donne chiedevano non solo il pane e il lavoro, ma anche il diritto a partecipare alla vita politica. E devo dire che ci sono stati dei quotidiani che nelle zone liberate, dove i comitati pro voto, appunto con l'UDI e il CIF in testa, nacquero fin da subito, intitolavano «Si muore di fame e loro pensano al voto alle donne». Ecco, quasi che non esistesse una relazione tra la qualità della vita delle persone e la loro possibilità di essere rappresentate in quanto genere. Ecco, molte delle donne che si recarono al voto quel giorno si erano illuse. Io uso questo termine un po' pesante, ma insomma lo voglio usare, si erano illuse che l'esercizio del diritto di voto potesse quasi automaticamente cambiare il rapporto di potere tra gli uomini e le donne, così come l'avevano vissuto fino ad allora. Nella quasi, ricordo che appunto erano totalmente invisibili dal punto di vista pubblico, erano prive di qualsiasi diritto sulla propria persona, sempre dipendenti appunto da un uomo padre o marito che fosse. Dico questo perché vi leggo anche qui un'altra piccola testimonianza, una giornalista, quindi una donna istruita, Anna Garofalo, che nel suo descrivere l'emozione della prima volta dice: «Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame, ripassiamo mentalmente la lezione, quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome, stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione». Adesso ci fa sorridere pensare che si recassero al voto col pacchetto della colazione. E conclude: «Le conversazioni che nascono in queste file tra uomini e donne hanno un tono diverso, da pari». Ecco, sappiamo purtroppo che quel sentirsi alla pari di cui dice la Garofalo è una sensazione di quei giorni spazzata via poi ben presto da alcune urgenze, la necessità quotidiana appunto del cibo, del lavoro, del carico di cura per il benessere delle proprie famiglie, dell'urgenza della ricostruzione del paese, dal timore che potesse riscoppiare la guerra. Fu a lungo un grosso timore delle donne che potesse riscoppiare la guerra. Fu spazzato via anche dalla decisione assunta a livello nazionale di rimandare a casa le donne che avevano sostituito gli uomini durante la guerra negli uffici pubblici, dalla condizione culturale e sociale della maggioranza delle italiane, che sappiamo erano analfabete, dalla difficoltà di vedere riconosciuta la propria intelligenza, le proprie competenze, quindi dall'impossibilità di far emergere il punto di vista delle donne, se non nelle materie in cui le competenze derivavano già da millenni di storia, la cura, l'istruzione. Ricordiamo che le pochissime assessore appunto del 46 hanno soltanto queste deleghe, perché si riconosce solo questa competenza. Ecco, con le parole dell'oggi è facile trovare le motivazioni profonde. Certo, c'erano millenni di stereotipi, di pregiudizi alle spalle. Sappiamo che la motivazione dell'irrazionalità delle donne era stata al centro appunto della negazione del diritto di voto. Erano appunto millenni che non potevano essere cancellati solo dall'espressione del voto. Occorrevano anni e anni di rappresentanza e di rappresentazione di quel pensiero differente sul mondo per iniziare appunto a essere scalfiti. Una motivazione poi sicuramente determinata dalla difficoltà di sentirsi alla pari è stata la scarsissima presenza nei luoghi decisionali. perché a lungo sono state ancora gli uomini a fare le leggi e a decidere anche sul corpo e sulla vita delle donne. Infatti questo rapporto tra le donne e la politica istituzionale è sempre stato un rapporto molto difficile. Abbiamo visto che sono state elette soltanto 21 donne nell'Assemblea Costituente, è il 3,7%. La situazione migliorò di pochissimo nel 1948, furono elette soltanto il 4,6% delle parlamentari furono donne. Pensate che nel 1968 c'erano solo 29 parlamentari tra Camera e Senato. E occorre attendere il 2008 per raggiungere il 21% alla Camera e il 18% al Senato. Un effettivo balzo in avanti avviene solo nell'ultimo Parlamento, 2013, con un incremento record di 10 punti percentuali e con il primo governo 50% di rappresentanza femminile. Ma occorre ancora sottolineare che ci sono partiti ancora che siedono in Parlamento che non hanno neanche una donna eletta, come ad esempio la Lega Nord. Ecco, questi miglioramenti di quest'ultimo Parlamento sono stati sicuramente dovuti a provvedimenti legislativi. Immagino appunto alle regole non antidiscriminazione, come appunto le nuove regole sulla doppia o la tripla preferenza di genere nel caso appunto delle elezioni europee. Sono norme antidiscriminatorie che sono contenute anche nell'Italicum, che vieta di superare il 60% di candidati dello stesso sesso tra i capilista nei collegi di ogni circoscrizione, e questa inclusione del principio di un equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettiva c'è anche all'interno della legge di riforma costituzionale. Naturalmente un'attenta valutazione di questi ultimi provvedimenti non è stata fatta, la vedremo anche alla prova dei fatti. Oggi quindi abbiamo un 30% del Parlamento che è fatto da donne e che sono anche le più giovani, quindi lo rendono anche più giovane. Quindi possiamo dire che ancora una volta si conferma questo fatto dell'innovazione. Ogni volta che le donne entrano in politica, spostano, innovano anche la politica. Concludo, perché vedo che sono andata abbondantemente oltre il mio tempo, aggiungendo ancora questa considerazione. I risultati sono appunto sensibilmente migliori della rappresentanza appunto a livello parlamentare, ma ancora soffrono molto a livello locale, dove ad esempio le donne sindaco sono pochissime e pensate che nei comuni oltre 15.000 abitanti sono appena il 10%, quindi resta un dato di forte sofferenza. C'è ancora quindi molto da fare per avvicinarsi a una parità effettiva nella rappresentatività. Quindi il legislatore ha fatto un pezzo di strada, naturalmente i partiti devono fare il loro e naturalmente gli elettori e le elettrici devono ugualmente fare le loro scelte. Dobbiamo far sì appunto che questo sogno, il sogno che accompagnava, questo sogno di parità che ha accompagnato le prime donne che hanno votato, si possa realizzare nei fatti, perché ancora, dobbiamo dircelo, non è realizzato. Io voglio dire che per poter colmare, poter fare quest'ultimo pezzo di strada che manca, dobbiamo naturalmente riflettere non solo sulla quantità ma anche sulla qualità naturalmente delle proposte che riusciamo a portare in politica. Dobbiamo rafforzare sempre più la rete tra le donne che sono dentro e le donne che sono fuori le istituzioni, perché come abbiamo potuto dire, poi verrà sottolineato anche l'abbiamo detto sia nell'ordine del giorno, ma sicuramente questo è un dato qualificante, le battaglie più importanti sono state fatte proprio grazie a questa relazione tra le associazioni femminili e le donne nelle associazioni, bisogna sempre più che queste battaglie non siano soltanto le battaglie delle donne, ma diventino le battaglie di tutti, cioè le battaglie delle donne e degli uomini che credono appunto che la democrazia si faccia allargando i diritti. E devo dire che, e veramente concludo, che una bella rappresentazione di quanto, insomma, di questo apporto nell'allargamento dei diritti che portano le donne l'abbiamo avuto, a mio avviso, anche recentemente su tutto il dibattito sulle unioni civili, dove veramente abbiamo visto tante donne delle associazioni, ma tante donne anche del Parlamento, appunto, lavorare per un allargamento dei diritti. Quindi è questo l'obiettivo che dobbiamo avere, dei diritti universali ed esigibili soprattutto, quindi non solo sulla carta, ma esigibili per tutti, affinché appunto quel voto grandioso, come l'hanno definito alcune delle nostre testimoni, resti tutt'oggi appunto grandioso, e possiamo trasferire anche questo valore della partecipazione soprattutto ai giovani. Anche, come dire, commentando con sofferenza questi dati invece della della partecipazione alla vita politica, che vedono una un recarsi al voto sempre con una presenza sempre meno significativa. Invece il diritto di voto è stato conquistato con grande fatica, e bisogna che tutti, uomini e donne, lo esercitiamo e ne comprendiamo fino in fondo il valore. Grazie.